capitolo 4 della lettera agli Efesini. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza della quale siete stati chiamati, quella è della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi evento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina l'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa attendendo a Lui che è il Capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso con la collaborazione di ogni giuntura secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Vi dico dunque, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, strani alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e insaziabili commettono ogni sorta di impurità. Ma voi così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, ma non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Chi ruba non rubi più, anzi lavori, operando il bene con le proprie mani per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna edificazione, giovante a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. State invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Dopo i tre capitoli, che normalmente sono di carattere, si dice, dottrinale, normalmente le lettere di San Paolo parlano sempre in modo, si dice, esortativo, cioè cercano di esortare la comunità, le persone, i credenti di allora e di oggi, a come mettere in pratica, no? Fa prima il discorso più alto, teologico, e poi, bene, guardiamo un po' come possiamo vivere e mettere in pratica. Anche perché a un Dio che si manifesta, a un Dio che parla, San Paolo dice, beh, ora tocca a voi, tocca sempre all'uomo dare una risposta concreta ai doni ricevuti. I doni ricevuti, noi poi lo vediamo, perché un Dio che si dà all'uomo, alla sua Chiesa, quindi ad ognuno di noi, e poi questo Dio che nel Figlio Gesù si dà e poi resta dentro di me, è un po' come una vita, un bimbo che si fa, si concepisce, ma poi si abortisce, si fa morire. La vita spirituale non è fatta per come un gioiello da portare al collo o per come un vanto o un vezzo. La vita spirituale, cioè la vita dello Spirito Santo che ci è data in dono, è sempre per il bene degli altri, per l'edificazione della Chiesa, per far crescere la comunità. Non c'è mai un dono della Chiesa, cioè di Gesù che passa attraverso la Chiesa, che è per se stessa. Ne godiamo, ma soprattutto in funzione di goderne gli altri. Più facciamo godere gli altri e più automaticamente anche noi partecipiamo di questa gioia. E le parole di San Paolo riparte da io dunque prigioniero, già l'altra volta nel capitolo 3 si è presentato come prigioniero, ridiciamolo. Paolo usa spesso, chiama sempre al suo stato in quel momento, quello di essere fisicamente in prigione, ma lui non lo sottolinea per puntare il dito verso qualcheduno, ma semplicemente ne fa diventare dalla sua sofferenza, la sua difficoltà, un motivo cosiddetto teologico. E qual è il messaggio? La mia vita non mi appartiene, la mia vita è di Dio, è al servizio vostro. Sono prigioniero, sono nelle mani di Dio, faccia di me Lui quello che vuole. Questo è quello che tutte le volte Paolo sottolinea per richiamare alla sua piena disponibilità al Signore e alla sua Chiesa. Pensate che bello come trasforma quest'uomo, perché l'uomo di Dio, che poi lui parlerà dell'uomo nuovo, è quello che sa tirar fuori dalla sua situazione di sofferenza, di male, anche di un male ricevuto, perché di fatto è costretto, messo in carcere, come potrebbe essere benissimo anche un malato che è nella prigione della malattia. Trasforma in qualche cosa di alto, di grande, e lo regala agli altri. Quindi le sue parole sono di San Paolo, dice io prigioniero, e invita, esorta. Che cosa esorta? In maniera molto semplice, perché il tempo passa, e sono incentrate su alcuni passaggi, soprattutto nei primi versetti. Parole sempre d'amore che hanno uno scopo. Questo, se volete, è il segno e l'obiettivo, il centro di questo capitolo, l'unità. Tutto il messaggio di oggi, ma tutto il messaggio di San Paolo nelle lettere agli Efesini è la Chiesa, e oggi in modo particolare essere nella Chiesa una cosa sola. Non c'è nessuno che vive nella Chiesa, un battezzato, che possa vivere per se stesso. È in antitesi all'essere figlio di Dio. Un figlio appartiene alla famiglia, e la famiglia è una cosa sola. Ecco perché San Paolo tutte le sue parole richiama in maniera bella: comportatevi in maniera degna della chiamata ricevuta. Cioè tutti siamo chiamati, non c'è il prete che vive per se stesso, non c'è il prete battitore libero, non ci sono le suore di clausura che vivono per conto proprio, non c'è una famiglia, uno sposo o una sposa che vivano il loro matrimonio per se stesso, ma ogni dono, ogni ministero è in funzione di far diventare una cosa sola. E dice: dobbiamo vivere, siamo chiamati a vivere con questo spirito, con delle caratteristiche, delle virtù, lui chiamerà, dirà, con tutta umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda, che sono tre cose: umiltà, mitezza e pazienza. Nella Chiesa ci vogliono queste tre caratteristiche: l'umiltà, la delicatezza, dolcezza, magnanimità, cuore grande, e la pazienza, quella di sopportarsi. Ma quanto è lontano questa verità, perché ogni giudizio, ogni malevolenza, ogni atto d'accusa è sempre una non sopportazione. La pazienza è un dono di Dio. Ogni volta che noi ci lamentiamo, noi non costruiamo la Chiesa, non siamo una cosa sola, ci si allontana dallo stesso cuore di Cristo. Eppure nelle nostre case, nelle nostre chiese, siamo impazienti, non sopportiamo, non siamo di grande cuore, ma il cuore è sempre ristretto. Anzi, più si guardano gli altri e più il cuore si restringe, più stiamo con gli altri e più abbiamo la voglia di tirarsi indietro. E invece nella Chiesa, quella di Gesù, non quella che è fatta da noi come ci pare e piace, dovrebbe essere la stessa, ma qualche volta noi ci facciamo una Chiesa ognuno per sé. Ecco perché ci vuole l'umiltà e questa pazienza e questa capacità di essere docili, miti, umili. E lui sottolinea di aver ricevuto, tutti abbiamo ricevuto un'unica chiamata. Poi la chiamata è questa di costruire l'unità per portare a Cristo e alla Chiesa. Ma non la Chiesa per portare adepti. La Chiesa è per partecipare al corpo mistico di Cristo. La Chiesa è partecipare a Cristo. Cristo e la Chiesa vanno di pari passo. Non esiste uno che è di Gesù e non appartenga alla Chiesa, e non esiste uno che sia di Chiesa e non appartenga a Cristo. Quel motto che spesso si sente dire, credo in Gesù ma non nella Chiesa, è una bestemmia. È come se un figlio dicesse io credo nella mamma e non del babbo. Cioè la famiglia è unica. Magari l'uomo di Chiesa, a partire da me, spesso non è perfetto, non è completo, è mancante di tante cose. È fatto stamattina, vi dicevo, è fatto di fragilità, di crete, di umanità. Ma quello che è importante nella Chiesa è ciò che Dio ha messo dentro, che poi è Dio ha messo dentro ognuno di noi qualche cosa di grande. E aggiunge, per arrivare a che cosa? Ad avere cuore di conservare l'unità per mezzo della pace. Ed è bello un solo corpo, un solo spirito, un solo battesimo, un solo Dio, anche un solo matrimonio. Se c'è un unico sacerdozio, quello di Cristo. Ora voi, la maggior parte di voi siete tutti sposi, anche il vostro matrimonio non è il vostro, è quello di Cristo, lo vedremo la prossima volta. Il vostro matrimonio è partecipazione del matrimonio e lo sposalizio di Cristo con la sua Chiesa, per cui noi partecipiamo dell'unico matrimonio che Gesù ha sposato l'umanità dall'alto della croce, quando ha sposato l'uomo nella sua miseria, visto che poi è il momento in cui è stato ucciso, è lì che ci ha sposati. Non esiste il mio matrimonio, non esiste il mio sacerdozio, esiste il sacerdozio di Cristo, esiste lo sposalizio di Cristo, per cui non esiste la mia famiglia, esiste la famiglia di Dio, che è stata affidata ad ognuno di noi, come a me è stata affidata una porzione di Chiesa, ma non perché è la mia Chiesa, è la Chiesa di Cristo, come ad ognuno di voi è stata affidata una famiglia per essere un pezzettino della famiglia di Dio, ma dobbiamo sempre renderci conto che siamo una sola famiglia, per poi partecipare tutti all'essere l'unica Chiesa. Ma abbiamo separato, diviso, ci siamo impossessate dei doni di Dio. E questo è il problema. Quando ci si impossessa delle cose di Dio, ci se ne appropria, le derubiamo la Chiesa, non tanto degli oggetti sacri, ma del tesoro vero, che sono i doni dello Spirito, ce le facciamo nostre. È chiaro che la Chiesa è sempre povera. La Chiesa è povera, nel vero senso della parola, perché chi partecipa nelle vite della Chiesa è un ladro e un brigante che spesso viene a derubare i tesori veri, che non sono fatti di oro, non sono fatti di calci, di opere d'arte. Il tesoro sono i doni spirituali di Dio, che noi ce li prendiamo e ce li teniamo per noi e non li condividiamo. E quello che ci sembra che sia nostro non lo regaliamo. In fondo, quando si arriva in fondo, parlerà di non rubare, anzi magari anche di lavorare e di quello che ci si guadagna anche da aiutare chi è in difficoltà. La Chiesa è povera, ma non come lo dice il mondo. Non come lo dice il mondo, la Chiesa è ricca, sì, magari avrà anche dei soldi, avrà anche tante opere d'arte, ma voi pensate a quanto noi attingiamo senza restituire quello che prendiamo. Pensate al dono dell'Eucarestia che abbiamo ricevuto oggi domenica, questo dono immenso, infinito, e quanto possiamo restituire? In questi giorni, ascoltando in televisione che c'era la cosiddetta siccità, dice i monti che manca l'acqua perché i monti non restituiscono l'acqua, perché non ci sono ghiacciai. E c'è sempre un mondo in secca, in siccità, perché una chiesa, una comunità che è secca, che manca l'acqua perché si trattiene presso di noi. Non so se capite. Noi riceviamo tanto e quando diamo, diamo niente, veramente diamo poco. Io non sto parlando di soldi, io sto parlando dei doni di Dio. Noi non ci mettiamo in gioco, non regaliamo, cioè non attingiamo per poi dire che bello, veniamo a prendere la puppa del nostro Gesù oggi per poterlo regalare così come me l'ha dato Lui. E Lui dice: un'unica vocazione, un'unica speranza, a che cosa serve? Perché serve per formare una cosa sola, e dice: a tutti è dato secondo la misura del dono di Cristo. Per cui nella Chiesa non ci può essere gelosia, perché il Signore dispensa i suoi doni ad ognuno a secondo di quello che Lui nel suo cuore ha deciso. Non è questione di a me ha dato di più, a te ha dato di meno. Il Signore nel suo cuore ha deciso di dare a me una cosa e a te un'altra. Ognuno ha ricevuto da Dio, ognuno per quel che ha ricevuto lo mette a disposizione, per cui lo mette poi la propria vita, la regala per quello che ha ricevuto. Per cui quando si sentono che c'è nella Chiesa, come nelle nostre famiglie, uno spirito di gelosia o di competizione o meno, è proprio un'antitesi allo spirito vero di Gesù. Non importa mica che venga Papa Francesco per fare la rivoluzione nella Chiesa, quelle sono rivoluzioni esteriori. È la parola di Dio che continuamente ci parla di questo e che noi non ascoltiamo. Andando più avanti dice: che Cristo è il capo della Chiesa, è il centro della nostra vita, è appunto il capo della comunità della Chiesa, al solito tempo è la Chiesa è chiamata a vivere questa unità. L'unità, a questo proposito, non vuol dire fare le cose tutte uguali. Se il Signore ha dato in modo differente i doni, vuol dire che ognuno esprimerà come i colori, no? Viene in mente i colori non sono tutti uguali, hanno la base un colore e poi hanno modo diverso di esprimersi. Quando si parla dell'unità della Chiesa si richiama alla responsabilità, non all'uniformità. Anche qui è lontano una visione di Chiesa, perché noi si pensa che siamo uniti quando si fanno tutte le cose uguali. È una Chiesa unita quando siamo responsabili. Vuol dire che la responsabilità vuol dire che la consapevolezza di quello che abbiamo ricevuto è la gioia di poter ridonare, mettendoci anche del nostro, quindi rendendo, come dice un brano dell'Antico Testamento, mi pare del Siracide: se ricevi uno lo devi rendere ancora più bello, se ricevi un messaggio quel messaggio deve essere ancora più bello, ogni volta che noi riceviamo un regalo, quel regalo deve essere sempre più bello di come l'abbiamo ricevuto. Quando si restituisce non può mai essere più povero, ma deve essere sempre più ricco. È un po' come un investimento in banca, almeno una volta si maturavano un interesse. Ogni bene ricevuto, anche spirituale, deve maturare un interesse spirituale. Per cui c'è sempre un capitale che è più grande di quello che il Signore ha investito su di noi. Quindi attraverso Cristo ognuno di noi ha ricevuto quindi dei doni ed è chiamato a vivere questi ministeri. Il tutto, dice, perché si arrivi, e sono al versetto 11, perché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. All'unità della fede, alla conoscenza di Dio e aggiunge a diventare l'uomo perfetto. Domenica scorsa il Signore ci ha parlato di essere perfetti. Ma chi è l'uomo perfetto? Non è quell'uomo senza difetti. Non è l'uomo o la persona che fa le cose fatte bene. L'uomo perfetto è l'uomo adulto che ha maturato certe cose, per cui anche nella sua imperfezione umana si è assunto la responsabilità, ha capito questa verità grande e tutta la sua vita la spende in funzione di costruire questa unità, questa entrando in comunione con gli altri e con Gesù. L'adulto non è l'uomo che ha raggiunto una certa maturità legata all'età, ma è l'uomo maturo, l'uomo perfetto, è l'uomo che è ben inserito nella Chiesa, con Cristo, insieme agli altri. E di uomini perfetti, secondo la parola di Dio, nella Chiesa ce ne sono pochi. Tutti battezzati, tutti chiamati, ma pochi eletti, dice Gesù nel Vangelo. Tutti siamo battezzati, ma di persone che vivono con Cristo nella Chiesa a favore degli altri non c'ho bisogno io di fare commenti. È una grossa immaturità nella fede e anche psicologica quella di non vivere in questa dimensione alta. Se non vivessimo una dimensione con Gesù nella Chiesa e con gli altri, ma che ci interessa di quel che succede nel mondo? Che ci interessa di quel che succede nel nostro paese, nel nostro vicinato? Ognuno vive per sé. Quando non c'è questa dimensione qui, pensate anche a tutto quello che accade nel mondo. È una finzione. Cerco di forzare un pochino una riflessione. È una finzione, perché io non sono con Cristo, non sono nella Chiesa. E gli altri che mi interessa? Qual è lo scopo di interesse? La persona perfetta, l'uomo perfetto, è quello che raggiunge questa pienezza in Cristo, l'unità della fede, cioè della piena fiducia in Dio, e al solito tempo vive ben inserito con gli altri. Guai quando noi partecipiamo all'Eucarestia, che dico l'Eucarestia perché è il momento in cui riceviamo Cristo nella sua pienezza e poi non condividiamo niente. È un grosso sacrilegio, ma questo quando San Paolo nella lettera a Corinzi, noi lo leggiamo giovedì santo, parla: voi che venite a mangiare il corpo di Cristo ma non siete in comunione gli uni con gli altri, è un sacrilegio. Non basta, e la maggior parte anche che fa la comunione non vive inserita con gli altri. Noi siamo responsabili di questo. Tenetelo ben presente. Non basta solcare gli scalini della Chiesa e partecipare all'Eucaristia per essere di Chiesa. Qui bisogna essere di Cristo, di Chiesa e con gli altri. Perché molti sono di Chiesa ma non di Cristo. Molti possono essere di Cristo ma non sono di Chiesa e men che meno con gli altri. Ci sono queste tre realtà. Do Chiesa e gli altri è la stessa cosa, eh? Insomma, però, tanto per sottolineare. E aggiunge, per diventare fino all'uomo perfetto e non essere come dei fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là. Cosa succedeva allora come oggi? Dice, mi raccomando, dice San Paolo, state attenti, perché se non avete questa chiara identità di essere di Cristo e di essere l'uno per l'altro, invece di essere uomini maturi, siete bambini fanciulli sballottati, canna al vento, persone che si lasciano trasportare da qualsiasi evento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Da che mondo è mondo ci sono sempre state eresie, ci sono stati, nel mondo, soprattutto pensate nel secolo precedente, quante ideologie. Oggi la Chiesa leggeva appunto oggi pomeriggio che a una donna che si vuole candidare come primo ministro in Scozia non gli viene concesso perché è cristiana, cattolica insomma. L'essere cristiano oggi in Scozia, leggevo appunto, non gli è concesso, perché altrimenti vorrebbe dire avere un'identità, una posizione ben precisa. Ora, non è il problema dei nostri cristiani cattolici italiani, questo perché noi non abbiamo un'identità chiara. Noi siamo gente di Chiesa, ma non di Cristo, perché non abbiamo un'identità, e siccome non abbiamo un'identità chiara tante volte, noi siamo sballottati come fanciulli. Avete visto, noi ci si lamenta dei ragazzi che non hanno idee, vanno a seconda del vento, si dice delle mode. Non è il problema dei ragazzi, è il problema degli adulti. Siamo noi. Allora magari se non abbiamo chiarezza, siamo fermi, capito, siamo rigidi, ma non abbiamo la capacità di saper accogliere, capire e anche sostenere la nostra identità cristiana. Leggevo in questi giorni un tizio che ho conosciuto anche di persona, un prete che lavora in Vaticano, col Paolo aveva chiamato il Papa nella dottrina della fede, che dice: il problema non sono dei giovani, il problema è che questo mondo, questa nostra società è priva degli adulti. Cioè noi non abbiamo il senso bello di essere adulti nella fede. Noi non siamo contenti veramente di essere cristiani. Come se noi ci si lamenta che i giovani non sono in chiesa, non ci vengono, non partecipano, sono lontani. C'è uno stacco generazionale grosso per cui i giovani sono stati lasciati a se stessi e quindi manca l'adulto. Quindi bisogna ripartire dai ragazzi per farli diventare, si spera, adulti del domani, ma sapendo che non hanno avuto nessun tipo di esempio. Quando noi ci troviamo di fronte a questo, San Paolo allora dice ai cristiani: non andate dietro ogni idea, ogni moda, ogni cosa che vi porta in qua e là. Pensate che siano di situazioni, dice Papa Benedetto, nel nostro secolo c'è stato il marxismo, il capitalismo, l'idealismo, l'ascetismo, lo spiritualismo, c'è di tutto. Ognuno, l'ideologia è più strana e ancora oggi continueranno a esserci. Noi, l'idea di prendere sempre posizione, di seguire, avete visto come fanno i politici a seconda di quello che c'è, magari se in Europa, allora dice: noi vogliamo seguire la linea di Vattelapesca, del presidente di Macron, una volta di Blair, cioè si segue a seconda, non è sostanza. Noi non seguiamo le mode, noi non seguiamo neanche nella Chiesa i carismatici, noi non seguiamo neanche le persone, noi seguiamo Gesù Cristo. E Gesù Cristo è chiaro, è limpido, è trasparente, i messaggi sono semplici e profondi, non hanno bisogno di tanti discorsi. Quindi ecco perché il rischio di attaccarsi a qualche idea di qualche uomo, di qualche donna, ci porta sempre lontano. Apparentemente è buono. Stamattina abbiamo trovato il Vangelo delle tentazioni. Ma se noi leggiamo San Paolo oggi, in fondo il Satana si presenta attraverso l'uomo, per come Dio si serve dell'uomo per parlare, si serve di me per parlare a voi, ma si serve, il Satana fa la rovescia, si serve anche di uomini e di donne per parlare ad altri uomini e ad altre donne. Solo che l'uomo di Dio, come dice un po' più avanti, cerca di parlare nella verità con carità, le due dimensioni che non bisogna mai dimenticarsi, carità e verità insieme. L'uomo parla secondo una sua verità, ma non c'è la carità di Cristo. Infatti dice, per non essere trasportati da qualsiasi vento di dottrina ingannati da uomini con quell'astuzia che trascina l'errore. È il maligno che usa l'astuzia per portare nell'errore. E tutte le volte che nella Chiesa, ma questo può succedere anche a casa nostra, lo posso farlo anch'io, pensate a quell'atteggiamento che noi spesso in maniera subito cerchiamo per voler avere ragione anche nei confronti delle persone di casa nostra. Usiamo l'astuzia per portarlo su un piano a noi conveniente, che non ha niente a che fare con la verità di Cristo. Non c'è carità, non c'è amore. Magari poi usiamo anche le parole di verità e di carità per avere... Cioè, questo atteggiamento è in grande nella vita della Chiesa, nella vita civile, ma ce l'abbiamo sempre anche nelle nostre relazioni, continuamente. Ecco perché l'uomo perfetto è l'uomo che è adulto, responsabile, agganciato a Cristo nella Chiesa, è sempre in relazione con gli altri, non è mai per se stesso. Più avanti dice, vi dico dunque, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come pagani che hanno vani pensieri accecati. Allora San Paolo cerca di far capire ai suoi cristiani di uscire da quella logica, dice, voi eravate già pagani, siete usciti, vi rendevate conto che non era la vostra, avete scelto qualcosa di alto, di più bello, no? Mi raccomando, cercate di non tornare indietro. Lui parlerà dell'uomo vecchio e l'uomo nuovo. L'uomo nuovo è quello che si è lasciato rivestire da Cristo con le sue virtù, con i suoi abiti. L'uomo nuovo e l'uomo vecchio, a questo proposito, sarà forse un campo scuola di quest'estate. Per chi verrà a campo scuola, preparatevi. Dice, però uscite fuori, vi scongiuro, non comportatevi i pagani con i vani pensieri. Chi è il pagano? È quello che parla di niente, del vuoto, di discorsi senza contenuto, che è un cristiano, ma che però poi non ha sostanza di Dio, che magari si mette a litigare per delle bischerate, che non affronta le cose. Pensate, oggi domenica è giorno, una volta si usava il calcio, no? Il tempo in cui si giocava le partite, che gente che litiga per la squadra ma non fa mai una scelta per Cristo, è pagano nell'anima. È gente che magari mercoledì delle cenere, invece di venire alle cenere, è stata a guardarsi la partita perché giocava alla Champions. Sei pagano nell'anima. Quando tu, non ti porto degli esempi, ma ognuno, quando tu, e magari oggi è Quaresima, e si va a Carnevale, è pagano nell'anima. Cioè, l'essere pagano è un qualche cosa che emerge continuamente. Chi è il pagano? È quello che non si è lasciato convertire dalla parola di Dio, dove i tuoi ragionamenti non attingono mai da Gesù. Pensate a ogni confronto, soprattutto quando litigate, quando vi dovete confrontare, cosa viene fuori? Di Cristo sa poco. Normalmente vengono fuori le nostre convinzioni, le nostre idee, e anche se, a volte capita anche a me, ma te l'ho detto tante volte e te le devo spiegare ancora, tu continui ad avere la tua idea e le tue convinzioni, anche se sono lontane da quelle che è l'insegnamento di Gesù. Noi fondamentalmente, Cristo non ha mai toccato il cuore fino in fondo. Noi parliamo di Gesù, ma il cuore non l'ha toccato. Il pagano è quello che poi nel momento delle parole, delle scelte, delle decisioni, non c'è Gesù. Per questo lui più avanti dice: mi raccomando, lasciatevi, io dico quella parola perché era un po' più antica, circoncidere la mente. La circoncisione, l'espressione, lui dice in un altro modo, la circoncisione era il prepuzio, no? Ma non è questione di farsi circoncidere, parlando in un'altra lettera, il prepuzio del maschio, ma quanto piuttosto lasciarsi circoncidere il cervello, la mente, perché qui dobbiamo farci circoncidere. È questa testa che deve cambiare, è il modo nuovo di pensare, è uno sguardo nuovo, è uno sguardo della nostra vita, del nostro matrimonio. Prima vi dicevo, guardate che il vostro matrimonio non è il vostro, voi partecipate dell'unico matrimonio di Cristo, come io partecipo dell'unico sacerdozio di Cristo. C'è un unico Cristo, è Lui l'unico. Se noi non ripartiamo da queste verità, e noi continuiamo a essere pagani, battezzati, ma pagani nell'anima. Cioè Cristo non ha mai, è come quelle caverne profonde che la luce non arriva mai, sempre buie. Ci sono le zone di buio nella nostra anima che non resteranno mai illuminate. E noi ci perdiamo, che so, lo spettacolo di qualche cosa di bello. Noi tante cose non conosciamo perché non ci lasciamo illuminare da Cristo. Lui dice, perché i pagani, poi dice, sono accecati nella loro mente, strani della vita di Dio, causa dell'ignoranza, hanno la durezza del cuore, insensibili, dissoluti, insanziabili, e commettono una sorta di impurità. Volendo dare una chiusura, poi Paolo incomincia a parlare dei comportamenti del cristiano, del credente, tutte cose, dice, mi raccomando, buttate via l'uomo vecchio, rivestite l'uomo nuovo. Io vi dico questo, l'uomo vecchio, io anche lo dico anche su di me, quando io non vivo cuore a cuore con Gesù, la parte vecchia di me, la parte pagana di me, emerge sempre. Se tu non, vi ricordate nella Genesi, il diavolo pro accanto subito ti divora. L'uomo vecchio, cioè la parte, quella peggiore, quella che magari senza di Dio, facilmente emerge. Noi non siamo, dovremmo essere guariti per sempre, ma in realtà l'uomo vecchio viene sempre fuori. La fragilità, la carne, emerge sempre. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allora, se non impariamo a lasciarci tutti i santi giorni, rigenerarci da Gesù, dalla sua parola, noi, il vecchio viene sempre fuori, che è il modo di pensare, il modo di agire, le decisioni, ma il modo di essere prete, il modo di essere moglie, di essere madre, di essere amico, di essere compagno. Cioè, vedete, sono basta, cioè, da dove si... un padre come deve educare un figlio, cioè c'è poco tante volte di cristiano, pochissimo, che lo fanno tutti, è vero, ma non mica dire che quel fanno tutti è di Gesù, eh? E allora dice, rivestitevi dell'uomo nuovo, e dà delle indicazioni pratiche, io ve le rileggo in maniera molto semplice per dare una chiusura, ma e dice, mi raccomando, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Quindi la falsità, la bugia, la menzogna, adiratevi ma non peccate, non tramonti sopra la vostra ira. Questo è, chi legge la compiata lo troviamo spesso, e altre cose belle, non rubare. Diceva Papa Francesco, ci sono tanti modi di rubare, commentando questo brano, e il rubare che noi intendiamo. Ma c'è un modo di rubare, diceva Papa Francesco, che a volte anche, pensate al modo di lavorare, di non essere onesti nel lavoro, di non fare le cose fino a fondo con il cuore. Pensate a tutta la pigrizia che spesso ci accompagna il nostro agire. Pensate a un modo di non essere responsabili anche delle cose comuni che abbiamo in una società. Anche questo è rubare. Il rubare, che io mi approprio di quello che non è mio, è chiaro, ma ci sono dei modi di rubare che sono più subdoli, che mi sembra a posto. Ci sono tante persone che non fanno il loro dovere, che non fanno il loro... Anche questo è rubare. Io me lo chiedo sempre da prete, se tante volte rubo delle cose che il Signore mi ha affidato. Io l'ho sempre davanti, che non è di soldi, dei beni, ma quanto piuttosto il tempo che vivo, lo scorrere, se il mio tempo è totalmente a disposizione vostra o eppure è qualche cosa per me. È di tempo che per gli altri molte persone ne danno poco. E non è rubare questo. E aggiunge, nessuna parola esca dalla vostra bocca, non rattristate lo Spirito Santo, scompaiono, cioè dà una serie di indicazioni molto belle e concrete di come un credente che si è lasciato circoncidere la mente, che si è fatto toccare il cuore da Cristo, è chiamato a vivere. Questa è la strada che Paolo indica perché si sia una cosa sola. Guai, purtroppo, a me dispiace, poi insomma, quando sento i complimenti delle famiglie nei confronti dei figli, sono bravissimi a scuola, grandi risultati, ma che poi non fanno niente per gli altri. Non vedi, non spendono mai niente, si risparmiano. Perché lodi tuo figlio che ha preso un bel voto, magari è arrivato, ha raggiunto un bel traguardo, che anche a me fa piacere quando uno di voi raggiunge un traguardo, ma poi su cosa hai costruito la tua vita? Su chi la spendi? Non hai costruito l'unità. Le relazioni sono andate a farsi friggere, la Chiesa come se non esistesse. E guardate che quante volte uno viene a bussare alla porta, e poi chiede sempre. È più facile che le persone chiedano quando lo bussano alla porta. È vero che i figli quando vanno a bussare alla porta di un padre o una madre chiedono, quindi non è diverso, eh? Poche persone bussano per donare, ma molti bussano per prendere. Questa è la Chiesa. Ecco perché la Chiesa è povera, perché tutti un po' siamo gente che ruba, prendiamo e non restituiamo.